non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
C'ha paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Gitana mia, por lo meno date cuenta. Gitana mia, por favor, me dejami respirar. Tu me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Gitana mia, corazón está sufriendo. Gitana mia, por favor.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte da questi microfoni, dai microfoni di Onda Rossa, sono gli 87.9 sulla modulazione di frequenza.
E ciao a tutti e tutte.
E dunque oggi è mercoledì, è mercoledì 11 e come tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 va in onda la conta, trasmissione contro il carcere. E anche questa la puntata di oggi tratterà gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, i manicomi criminali praticamente. Continuiamo questo nostro modesto contributo è una battaglia che dovrà svilupparsi contro gli OPG, perché sono veramente l'elemento, come dire, la punta di un iceberg della devastazione umana che appunto che avviene in tutte le situazioni che privano della libertà, negli OPG appunto in maniera eclatante, ancora più forte che altrove. Quindi a partire dalla critica agli OPG pensiamo che sia possibile criticare tutto il sistema punitivo e espiativo, diciamo, di privazione della libertà con cui gli stati attuali, e in particolare parliamo di quello italiano, perché non è che gli OPG sono presenti, cioè il manicomio criminale, cioè il fatto di rinchiudere una persona perché è ritenuta diversa da una presunta normalità, è abbastanza diffuso in tutto il mondo. Poi daremo anche uno sguardo come si presenta nei vari paesi europei o mondiali questa situazione, però adesso parliamo intanto di quelli italiani. Abbiamo ricordato che sono 6 gli OPG italiani, rinchiudono oltre 1500 persone e soprattutto poi si sta espandendo questo controllo psichiatrico, perché in tutte le carceri, soprattutto nelle carceri grandi, è stata attivata da qualche tempo una infermeria psichiatrica cosiddetta, no? Con le stesse strutture, quindi un mini manicomio criminale laddove il detenuto, in genere vedremo alcuni testimonianze, abbiamo alcune testimonianze semplicemente che hanno un alterco, un battibecco con una guardia, con un secondino, con un agente di polizia penitenziaria, basta quell'elemento per essere sottoposto a controllo psichiatrico, poi da lì detenuto per qualche tempo nella infermeria psichiatrica del carcere dove si trova, poi viene dirottato nell'OPG. Questo perché? Perché il regolamento penitenziario del 2000, il regolamento 300 che era del 2000 appunto, il nuovo regolamento penitenziario che aveva dato adito a tante speranze perché sembrava modernizzare una struttura regolamentativa penitenziaria vecchia, desueta, risalente al 1931 eccetera, tuttavia e dava alcune indicazioni positive. Per esempio questa diceva, questo elemento, che ciascuna persona ritenuta diciamo sospetta di malattia mentale deve essere esaminata direttamente nell'istituto penitenziario dove si trova, questo per impedire i trasferimenti punitivi che avvenivano precedentemente. Bastava partecipare a una rivolta, a una manifestazione di protesta dentro le carceri, si veniva immediatamente trasportati o nei carceri di punizione oppure direttamente nei manicomi criminali. Per togliere questa cosa, questa legge, appunto approvata in un periodo nel 2000, dopo, ricordiamo, c'era un governo di cosiddetto centrosinistra, c'erano anche alcuni personaggi che si dicono garantisti all'interno del Ministero della Giustizia, insomma, ministro una serie di norme, però a dimostrazione che appunto non è la legge che può cambiare gli andamenti dei perversi, dei controlli statali sulle persone, appunto fu messa questa esplicita norma sul regolamento del 2000. Ciascuna persona non può essere trasferita direttamente, un detenuto che fa dei gesti ritenuti inconsulti o comunque che possono segnalare disturbi mentali, non può essere trasferita d'ufficio, ma deve essere prima analizzata in maniera psichiatrica, per cui sempre accettava il controllo psichiatrico, e questo è il vulnus, il dramma, no, di questa situazione, dentro il proprio istituto penitenziario. Quindi molte carceri si dotarono di questa infermeria psichiatrica. Non è cambiato nulla, perché la situazione è avvenuta, avviene nello stesso modo, semplicemente il meccanismo è un po' più lungo. Abbiamo delle testimonianze appunto che dicono un alterco con una guardia, con un secondino da parte di un detenuto o di una detenuta, fa sì che questa persona, questo detenuto o detenuta, venga portato nell'infermeria. Lì viene sottoposta a una visita, ovviamente avendo tutta la struttura carceraria contro, tutta l'istituzione carceraria contro di lui o di lei, perché appunto si sono rivoltati, ribellati al controllo carcerario, viene ritenuta non sana di mente e quindi semplicemente un passaggio nell'infermeria psichiatrica, poi inviato nel manicomio criminale. Questo è il quadro per cui. Però noi iniziamo oggi da un dato drammatico, siccome queste trasmissioni le iniziamo sempre dal il fatto più drammatico che viene nelle carceri, ossia le morti, stavolta ancora riprendiamo, e quasi a farlo apposta, il destino a volte, stavolta il morto questa settimana è avvenuto proprio nell'OPG di Aversa. Quattro morti si contano dall'inizio dell'anno all'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, di cui tre suicidi. Questa volta è in suicidio. Leggiamo questa ANSA fatta da Psichiatria Democratica, di cui chiaramente non sottoscriviamo nessuna delle sue attività, che fa, tuttavia la denuncia c'è. Nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa si è consumata l'ennesima tragedia, dice questo comunicato, un giovane quasi trentenne è morto per soffocamento. Si aggiorna così il triste bollettino del 2011, che registra ben 4 decessi in poco più di 4 mesi ad Aversa. Tre di questi 4 sono suicidi, un dramma immerso nel silenzio disarmante, lo afferma appunto Stop OPG, che è questa battaglia che è partita da associazioni, appunto Psichiatria Democratica, altre associazioni, gruppi, partiti eccetera, per dire chiudiamo gli OPG, un discorso che ci sentiamo appunto di anche noi di far proprio, vanno chiusi gli OPG sicuramente, però vorremmo che una battaglia, la stessa battaglia di chiusura dell'OPG la facesse diciamo il movimento antagonista, però con un qualcosa in più, cioè non solo chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari, ma dire stop al controllo psichiatrico, che è qualcosa di più importante, di più vasto, perché non basta modificare le strutture fisiche, murarie, per risolvere il problema. Qui bisogna però mettere in discussione, come ci hanno insegnato i Basaglia, gli Antonucci, tutti coloro che e Sazz, Thomas Sazz e così via, ci hanno insegnato che la psichiatria non esiste, è un imbroglio clamoroso, il tentativo di affermare che delle persone, semplicemente perché diverse, presunte diverse da una presunta normalità, vengono dichiarate malate e quindi da curare, è una grossa imbroglio. Tutti affermano che la psichiatria non è una scienza, non è proprio niente, è soltanto un tentativo poliziesco, questurino, di controllare delle persone che hanno dei comportamenti propri, come tutti i comportamenti sono diversi l'un dall'altro, e qualcuno, appunto lo Stato, in questo è fascista, uno Stato per con quanti belletti democratici si voglia rivestire, che vuole imporre una presunta normalità. Chiunque vuole imporre un comportamento, anche un pensiero unico, è chiaramente fascista. E dunque, comunque, per concludere, purtroppo, come dire, il necrologio di questo ennesimo suicidio ad Aversa, fatti come questi, conclude la nota, avvengono per il contesto in cui avvengono e per le gravi ombre che gettano sulle istituzioni psichiatriche, dice il cartello Stop OPG, appunto è un cartello di varie associazioni, e qui appunto chiarisce un po' questa campagna. Il comitato Stop OPG, nato da un folto cartello di associazioni e sindacati che operano nei settori della salute mentale e penitenziaria, dunque chiede semplicemente di applicare la legge e provvedere all'immediata chiusura di tutti i 6 OPG italiani. Da quando, poi continua, questo l'abbiamo detto, e ovviamente siamo d'accordo alla chiusura degli OPG, di questi manicomi criminali, però vorremmo anche che si estendesse la battaglia, e questo lo possiamo fare noi, il movimento appunto che quei compagni, quelle compagne, quelle persone più sensibili che diciamo vogliono prendere questa battaglia e portarla un po' avanti, affermare proprio non solo stop agli OPG, ma stop e definitiva abolizione del meccanismo del controllo psichiatrico. Di questo parleremo, ci prendiamo un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo. Prendete un attimo che qui i problemi tecnici.
Agiti.
Che cosa?
Si farà male,
no.
E basta.
Ma che sta facendo?
Non accompagni la prigioniera al reparto psichiatrico del Los Angeles County General Hospital.
Che cosa?
Registrazione d'ingresso. L'imputata dichiara di essere stata ingannata da noi della polizia, che le abbiamo consegnato un bambino facendole credere che fosse suo figlio, mentre lei dice di no. Portatela via.
Venga con me. Andiamo, signora Collins.
La signora presenta paranoia, manie di persecuzione e distacco dalla realtà. può rappresentare una minaccia per se stessa e per gli altri. Raccomandiamo che venga ricoverata nel reparto psichiatrico finché non riacquisti la ragione.
Ho un altro codice 12.
Nome?
Collins Christine. No,
questo funzionario dichiarante?
Capitano J.J. Jones, divisione Lincoln Heights.
No, la prego, per favore, la polizia.
Se continui così dovrò metterti la camicia di forza, è questo che vuoi?
No, signora.
Allora comportati bene. Codice 12.
Dentro. Questa è la tua stanza. Il medico per oggi se n'è andato. Ti vedrà domattina.
Posso? Devo parlare con qualcuno che abbia autorità.
Spiacente.
Posso fare una telefonata?
I privilegi telefonici si guadagnano con la buona condotta. Non ti sono concessi giornali, riviste, radio, libri oppure oggetti taglienti. È per il tuo bene.
Mi ascolti.
La colazione fra mezz'ora.
Per favore, devo vedere il medico di turno.
Il refettorio è in fondo al corridoio. Il medico la chiamerà quando sarà pronto.
Dovresti mangiare. Mangiare è normale. Devi fare tutto quello che puoi per sembrare normale. È la tua unica possibilità. Mi chiamo Carol Dexter, e tu?
Christine Collins.
Forza, finisci tutto, lo so che è dura, ma provaci. Li ho sentiti parlare. Sei qui per un codice 12, intervento di polizia. E i medici, il personale, loro credono che se la polizia ti ha portata qui deve esserci una buona ragione.
Non c'è una buona ragione. Io sono normale e riuscirò a farglielo capire.
Come? Più cercherai di comportarti da normale, più sembrerai matta. Se sorridi troppo, sei schizofrenica o covi l'isteria. E se non sorridi, sei depressa. Se rimani neutrale, sei emotivamente chiusa o potenzialmente catatonica.
Ci hai riflettuto tanto.
Ah, sì. Non hai capito. Tu sei un codice 12 come me. Siamo qui per la stessa ragione. Tutte e due abbiamo fatto incazzare i poliziotti. Ah, vedi quella donna là? Era sposata con un poliziotto che continuava a picchiarla. Quando lei ha provato a dirlo a qualcuno, lui l'ha portata qua. E quella lì? La polizia ha massacrato di botte suo fratello. Gli hanno fratturato le braccia. Quando lei ha provato a dirlo ai giornali.
E tu?
Io lavoro di notte. Insomma, lavoro di notte.
Oh.
Sì, nei club, a downtown. Sì, un cliente continuava a picchiarmi e non la smetteva più. Così ho sporto denuncia e si è scoperto che era un poliziotto. Un attimo dopo, ero qui.
Ma loro non possono fare questo.
Vuoi scherzare? Si sa che le donne sono fragili. Ma sì, sono tutte emozioni, niente logica. Non succede niente al piano di sopra. Ogni tanto dicono qualcosa di scomodo e allora sono delle matte del cazzo. Scusa l'espressione. Se siamo matte, nessuno deve darci ascolto. So, a chi vuoi credere? A una matta che cerca di rovinare l'integrità della polizia? O a un poliziotto? Poi, una volta che ci portano qui, o stiamo zitte e impariamo a comportarci o non torniamo a casa.
Io so che un giorno verrà da me un uomo bianco vestito di bianco e mi dirà: mio caro amico, tu sei stanco. E la sua mano con un sorriso mi darà, mi porterà tra bianche case di bianche mura, in bianchi cieli mi vestirà di tela greggia dura e bianca, e avrò una stanza, un letto bianco anche per me. Vedrò il giorno e tanta gente, anche ragazzi di bianco vestiti, mi parleranno dei loro sogni, come se fosse la realtà. Li guarderò con occhi calmi e dirò loro di libertà. Verrà quell'uomo con tanti altri forti e bianchi, e al mio letto stretto con cinghie mi legherà la libertà. Dirò è un fatto, voi mi legate, ma essa resiste, sorrideranno. Mio caro amico, tu sei matto, la libertà, la libertà più non esiste. Io riderò, il mondo è bello, tutto ha un prezzo, anche il cervello, vendilo amico, con la tua libertà.
Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto, che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti, come una svista, come un'anomalia, come una distrazione, come un dovere. Ecco, queste sono le parole con cui si apre un libro, sono le parole di Fabrizio De André, da Smisurata preghiera. E il libro che apre con queste parole, con questa canzone, è I due volti dell'innocenza, che appunto all'ultima trasmissione abbiamo detto che avremo oggi letto, e che è stato curato da Massimo Caponetto e Anna Maria Sgarra della comunità Le Piagge di Firenze. È stato curato in senso proprio letterale, perché hanno collaborato appunto con molta cura alla stesura dei ricordi di Mimmo De Simone. Mimmo De Simone infatti ha fatto diversi, tantissimi anni al chiuso, dentro celle di carceri, dentro celle di ospedali psichiatrici e giudiziari, e in questo suo libro poi tra l'altro lui oggettivizza questa sua storia, perché ci parla poi anche dell'epoca in cui lui era bambino, e piano piano appunto dei cambiamenti del mondo, quindi un mondo che stato che non è più, ma soprattutto parla appunto di celle, sbarre, insomma luoghi assurdi, chiusi, che appunto erano e che invece sono ancora. E difatti dicono i curatori, appunto Massimo e Anna Maria, che il loro intento nel cercare di essere accanto a Mimmo, nel ricordare, nel dare a noi questa, la consapevolezza di questa storia, è appunto testuale, dice, togliere queste vicende dal secchio dei rifiuti, dal dimenticatoio, per restituirle alla storia di tutti, alla storia del nostro tempo. E dunque appunto dicono sempre Massimo e Anna che, dice, non è certo, dice, la storia di un santo, dicono nella prefazione, dice, ma è quella di un uomo che ha attraversato il lato più scuro e ora, dice, prova appunto a raccontarcelo. Tra l'altro ci riportano che il Massimo, che Mimmo non ha voluto rileggere questo libro con tutte le correzioni definitive. Ha detto, fate voi mi conoscete, vorrei solo che anche chi mi ha visto sempre chiuso negli anni della malattia specialmente capisse che dietro quei silenzi, quell'aggressività che dimostravo, c'era qualcos'altro. Ci sono delle cose di me che non ho fatto conoscere, dice, questa è l'occasione che ho per dirle, quindi dobbiamo dirle bene, E appunto terminano Massimo e Anna Maria dicendo, abbiamo fatto del nostro meglio, Mimuzzo, dice, con grande amicizia e tantissimo affetto. No guarantee is what I'm getting today.
Di ambizioni meschine, di millenarie paure, inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superbie, la maggioranza sta come una malattia, come una sfortuna, come un'anestesia, come un'abitudine. Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale di speciale disperazione, e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi, per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità. Per chi ad Acaba curò la lebbra con uno scettro posticcio e seminò il suo passaggio di gelosie devastatrici, di figli con improbabili nomi, di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco, non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti come una svista, come un'anomalia, come una distrazione, come un dovere.
L'attuale regolamento penitenziario, il DPR 30 giugno 2000, numero 230, l'articolo 112 sull'accertamento delle infermità psichiche, così recita: l'accertamento è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria. L'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e di custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a 30 giorni. I detenuti inviati poi in osservazione presso gli OPG sono persone condannate o in attesa di processo che hanno manifestato delle turbe psichiche. L'osservazione si conclude dopo un tempo massimo di 30 giorni con una relazione medica che può negare o convalidare l'esistenza del disturbo. A seconda del provvedimento che ne segue, il soggetto rientra o meno in carcere. Se dichiarato con disturbo mentale va in OPG, se dichiarato senza disturbo mentale torna in carcere. Questa categoria ha fornito negli anni uno dei maggiori contributi quantitativi alla popolazione manicomiale giudiziaria. Per l'invio in osservazione psichiatrica dal carcere al manicomio è sufficiente che un medico del carcere rediga un certificato con la generica diagnosi di agitazione psicomotoria oppure alienazione mentale. Bastano queste due categorie perché il trasferimento si attui immediatamente. Questo accade non solo quando il detenuto manifesta segni reali di patologia psichica, ma anche in caso di tensioni o insofferenze per situazioni intollerabili all'interno del carcere, ad esempio con uno dei tanti gesti di protesta. Per esempio tagliarsi le vene dei polsi con oggetti taglienti, oppure ingerire corpi estranei o barricarsi in cella insieme ad altri detenuti. Il pericolo più grosso si ha riguardo al tentativo degli autori di gravi reati di farsi credere cosiddetti pazzi. Una ricerca effettuata proprio presso gli OPG ha rilevato, attraverso un'elaborazione statistica del fenomeno, delle osservazioni psichiatriche effettuate dal 1991 al 2000, dati sconcertanti che hanno aperto porte a numerosi dubbi e svariate ipotesi, ma soprattutto ha offerto interessanti spunti di riflessione derivanti dall'affermazione di una grande maggioranza di detenuti inviati in osservazione che dichiaravano durante il primo e i successivi colloqui di non comprendere affatto il motivo del loro trasferimento, di sentirsi sani, di non voler simulare alcun tipo di follia, di voler ritornare nel carcere di provenienza, di essere stati inviati in osservazione a seguito di un banale litigio con un compagno di cella o con una guardia. Il fenomeno, osservato negli anni ma soprattutto nei mesi, si acutizza all'avvicinarsi dei periodi festivi, di quelli natalizi e dei periodi estivi. Perché? Vediamo. L'ipotesi è dunque che a causa del sovraffollamento delle carceri, ma soprattutto in relazione ad una minore presenza del personale penitenziario, appunto nei periodi estivi o vicino al periodo natalizio, si tenda a disfarsi, il carcere tende a disfarsi per un certo periodo di questi soggetti cosiddetti fastidiosi per il buon equilibrio dell'istituto. Naturalmente questa è solo una prima ipotesi, tutta da verificare, ma un'indagine statistica indicante i motivi dell'invio in osservazione all'OPG e le relative diagnosi operate dagli psichiatri ad osservazione conclusa parla da sola, cioè la gran parte sono appunto atti di autolesionismo dei più svariati tipi, liti in cella con compagni di cella, aggressioni, così vengono chiamati, comunque liti nei confronti delle guardie, oppure addirittura partecipazioni a proteste collettive. Nella categoria missing, cioè scomparsi, abbiamo per l'appunto raccolto un numero di casi in cui mancava qualsiasi tipo di indicazione o motivazione dell'invio, verso l'OPG o anche quando risultava impossibile risalirsi. La diagnosi più diffusa era disturbi dell'alimentazione, cioè tutti coloro che fanno uno sciopero della fame, la gran parte di quelli che fanno un semplice sciopero della fame per rivendicare un qualunque diritto che si vedono negati, vengono catalogati come disturbi dell'alimentazione. Basta questa diagnosi, disturbi dell'alimentazione, per essere inviati in osservazione all'OPG, da cui il rientro è abbastanza problematico, come abbiamo visto. Oppure comportamenti autolesionistici, appunto, i circa 7.000 casi annui di atti di autolesionismo possono dare il via all'internamento. Sono queste le due etichette più diffuse nelle motivazioni dei vari tipi di comportamenti. Alla prima appartiene quasi esclusivamente appunto lo sciopero della fame e il rifiuto del cibo o dell'acqua, alla seconda il fenomeno dell'autolesionismo abbastanza diffuso, prevalentemente con ferite da taglio. Everybody chokes when they see someone cut down in their prime. May not show when you look at me, but I know I'm in mine. I'm potent, baby, I'm potent, dangerous to the naked eye. Rest your head on this bed of mother's pride, find out why. Do you wanna take me home? Do you wanna take me home? Give me a sense of purpose, a real sense of purpose now.
E dunque andiamo ad ascoltare allora Mimmo De Simone cosa ci dice, e introduce così: forse ho sbagliato per eccesso nel non avere mai paura, nel non sopportare le ingiustizie che vedevo, nel volere per me e per i miei amici ciò che altri potevano avere. Ma quello che è venuto dopo e che sento il bisogno di raccontare è una punizione troppo dura. Quando venni a Firenze a 15 anni, diventai Mimmo di Borgo Allegri, capo dei ragazzi del quartiere. Ero capo nel coraggio, nella sveltezza, ma ero capo anche nella gioia di inventare avventure, storie da raccontare nei momenti, pochi, di noia. E allora la voce era la mia, e mia era la volontà. Ma ripeto, quello che è venuto dopo è una punizione troppo dura. Vengo dalla morte, perché ne ho vista tanta attorno a me, più di quanto se ne possa sopportare. Il mio destino è stato preso, maneggiato da altri. Forse solo adesso mi è stato restituito, grazie all'ascolto che qualcuno ha saputo fare della mia voce, della mia storia, grazie al mio corpo e alla sua capacità di assorbire, metabolizzare medicine in dosaggi altissimi, e grazie a qualcuno che da lassù non ha voluto che abbandonassi il match, non ha gettato la spugna, anche quando tutto sembrava perduto. E questa è la mia storia. Dunque, premetto che il libro si divide in tre parti. Ci sta la parte prima, che è il tempo passato, la parte seconda, che è il tempo infinito, e la parte terza, che è il tempo futuro. Poi termina con un commento di Massimo e Anna. E noi salteremo la parte prima e andremo a leggere degli stralci del tempo infinito. E il tempo infinito ha quattro titoli ben precisi, e sono questi: Montelupo Fiorentino, Barcellona Pozzo di Gotto, Reggio Emilia e Montelupo Fiorentino. E cioè i nomi degli ospedali psichiatrici giudiziari in cui Mimmo è stato. Mentre invece nella prima parte parla dell'esperienza del carcere e comunque anche della sua infanzia, di un tempo appunto che non c'è più, della vita nel suo paese. Lui abitava a Bosco Trecase in provincia di Napoli. Difatti esordisce dicendo: nascosti dietro un muretto osservavamo Alfonso e i ragazzi della sua banda arrivare lenti, guardinghi, in fila per due. Avevamo saputo del loro attacco ed eravamo tutti pronti alla sfida, ansiosi di cominciare. Insomma, racconta appunto le battaglie per bande tra ragazzi. E poi invece nella seconda parte ci parla appunto di come è cominciata la storia e la discesa in questi ospedali psichiatrici. Tutto cominciò nel 1982, a Porto Azzurro. Dentro di me irruppe una voce. L'origine della mia pazzia è questa, un argine che si frantuma e lo spazio che viene occupato da voci, visioni, percezioni. A volte sentivo lui, mio padre, o qualche mio fratello, mandarmi odori, profumi della mia infanzia, il mare di Torre Annunziata, il vento di Bosco Tre Case, le pannocchie che bruciavano ad agosto, il profumo di un pranzo di Natale. Tornavo ad essere Mimmo in quei momenti, con la sua storia, come se avessi ancora la possibilità di modificarla, di provocare avvenimenti, di correggere uno sbaglio. Erano attimi, un'ondata di energia negativa e tutto ricominciava. Ero in mano loro, tutto il resto era troppo lontano. La discesa verso l'inferno avvenne in tappe progressive, come se dovessi adattarmi gradatamente alla nuova dimensione. All'inizio le voci erano un'eccezione. Arrivavano e io mi distraevo da me stesso, uscivo dalla vita, non più abile alle sue esigenze, non più capace di normalità, privo di attenzione e di volontà. Entravo in una parentesi che mi rendeva impermeabile alle vicende intorno a me. L'unica via era forse provare a rivolgermi in alto, perché qualcuno da lassù riprendesse in mano i miei fili e mi riportasse in scena. Ricordo poi le parole di un sacerdote, perché è difficile avere autentici pensieri di fede durante un terremoto quando stai franando insieme alla casa, ma il sacerdote diceva: devi fare silenzio dentro di te per trovare Dio. Ecco, appunto, ma vagliela spiegare a tutte queste voci. Ebbe così inizio il mio viaggio fra i vari ospedali psichiatrici giudiziari. Il primo fu Montelupo Fiorentino. Arrivai con la camicia di forza e, come sempre accade in questi casi, finii automaticamente nel reparto di osservazione, che allora occupava tutto il piano terra della terza sezione. Dentro c'erano solo celle con letti di contenzione, da uno a tre per stanza. Prima di essere legato, e a me è successo decine e decine di volte, vieni spogliato completamente. Se hai avuto un diverbio con le guardie, uno scontro, anche solo verbale, ti devi preparare a subire una ripassata che consiste in una robusta scarica di botte. A quel punto ti ordinano di sdraiarti sul letto e tu devi salirci velocemente, senza indugiare, se vuoi evitare qualche altro colpo in aggiunta. Arriva allora il momento del punturone, scopolamina o Aldol, roba fortissima, negli effetti e nelle controindicazioni, che vanno dall'insufficienza epatica e renale all'impotenza. Non sono cure, ma sono strumenti di contenzione farmacologica. L'importante è sedare, come si fa con gli animali pericolosi. Iniziano a questo punto a legarti stretto, in posizione supina. E già mentre le guardie e gli infermieri sono lì a tirare le corde o a stringere morsetti, senti la testa cominciare a girare e ti addormenti quasi subito. In cella di contenzione è quasi impossibile distinguere il giorno dalla notte. Entrano solo per darti il cibo e i farmaci, o per menarti se urli e disturbi. Il corpo è una continua fonte di fastidio. Pruriti, dolori, impossibilità di muoversi. Vorresti spostarti per vincere un formicolio o un indolenzimento dovuto alla posizione, sempre e solo supina, ma non ce la fai. In quel periodo venivi legato con le fasce, te le passavano intorno alle braccia, al torace, alle gambe, poi le cucivano con ago e spago. Era la pratica detta la fiorentina, che continuò ad essere utilizzata ancora per qualche anno. Se le guardie non erano attente come ti facevano passare le corde attorno alle spalle o al collo, rischiavi nel sonno ipnotico causato dai farmaci di morire soffocato. Decine di detenuti hanno trovato così la loro morte. E appunto a questo proposito ci viene in mente appunto il detenuto, diciamo, che è morto appunto ad Aversa, e ci dicono che sia morto per soffocamento, ma appunto qui Mimmo ci racconta che a volte proprio questi medicinali tra l'altro creano un'impossibilità a deglutire nella maniera dovuta e possono avvenire di queste morti che appunto ci dicono poi che sono per soffocamento. E a proposito di queste morti, Mimmo ci racconta ancora. Dice: alla vigilia di Natale venne da me un ragazzo di Pistoia, molto giovane, a portarmi metà del suo panettone. Stava in una cella al piano terra e la divideva con un genovese borsaiolo ancora più giovane, dall'aspetto fragile e dalla voce appena percettibile, segnale chiaro della sua insicurezza. Poi c'era Giuliano, un gigante, arrestato per l'omicidio di alcune donne. In cella con loro anche il fumatore. 5 pacchetti di sigarette al giorno. Era il record a Montelupo. Il giorno di Santo Stefano sento dire nel corridoio che il ragazzo pistoiese era rimasto strozzato, ma dal suo stesso panettone, soffocato per aver mangiato un boccone troppo grosso. E ancora qualche giorno e sento una guardia che parla di un'altra morte, e guarda caso nella stessa cella. Dice: ma lo sai che ha fatto quel pezzo di merda di Giulianone? Ha violentato e ucciso il ragazzo di Genova, l'ha soffocato con il cuscino. Quel ragazzo era a Montelupo solo per una perizia. Dovevano valutare il suo livello psichico. Era finito nel camerone di osservazione, una di quelle celle per le quali è richiesto il massimo livello di attenzione e di controllo da parte delle guardie, pochi giorni e, finita la perizia, sarebbe tornato nel luogo di provenienza, tribunale, carcere, ospedale o quant'altro. Insomma, ho visto sempre troppa leggerezza nel combinare persone e celle, nel creare compagnie impossibili. E ho visto continuare a farlo, anche dopo episodi come questo. I manicomi criminali sono luoghi chiusi, senza finestre sul mondo. E chi ha delle responsabilità può permettersi di agire senza troppe forme di controllo, seguendo solo la propria coscienza e i propri scrupoli. E questo è il risultato. Giulianone fu trasferito a Reggio Emilia il giorno stesso. La mattina dopo fu trovato morto, impiccato. È una morte molto comune nei manicomi criminali, solo che ufficialmente sono suicidi.
So much for banning the bomb. The president's wife is carrying a handgun. If you've got blood sports for fun now, they call me the hunter, better run now. If you don't crack in the distance, baby, phony mating cause resistance, baby. But don't smile, we're gonna get you. We'll have your rifle off you too.
Ed ecco la Barcellona Pozzo di Gotto. Un giorno mi chiamarono in matricola. Domani vai a Barcellona. Il primo pensiero fu alla Spagna. Barcellona? E dov'è? Domani lo scoprirai. E perché vado là? Perché così è stato deciso. Ma da chi? Oh, la smetti di fare domande. E tu perché non mi rispondi? Ho capito, vuoi essere legato. Va bene, preparo la mia roba. Ecco, bravo, dai, va. Partii di mattina, dentro la mia camicia di forza, scortato dai carabinieri. Appena mi tolsero la camicia di forza, l'energia accumulata si liberò in una furiosa colluttazione con le guardie che mi costò la cella di contenzione e una pesante scarica di botte. Barcellona è la stazione terminale del sistema detentivo. La pena lì è veramente una punizione, un cercare di piegare l'animo fino a renderti irriconoscibile a te stesso, un tentativo di addomesticarti attraverso il dolore e l'umiliazione. Eravamo tutti in cella da soli. Dopo la contenzione fui assegnato alla sezione in cui era permessa l'uscita, non era permessa l'uscita per nessuna ragione. Chiuso in cella, 24 ore su 24, vedevo gli altri effettuare l'ora d'aria dalla finestra della mia cella, piano terra. Per i bisogni corporali dovevo usare il buco che c'era in mezzo al letto. era collegato direttamente con la rete fognaria attraverso un'altra apertura sul pavimento. Da lì vedevo di notte uscire le talpe. Le osservavo dall'alto del mio trono, irraggiungibile per loro, visto che la branda aveva gambe alte di metallo. Era estate e avevo solo il lenzuolo. Bastava evitare che il lenzuolo arrivasse a terra e potesse essere usato come appiglio per arrivare fino a me. La solita luce fioca, gialla, opaca, me le rendeva visibili e controllabili. Qualche settimana dopo il mio arrivo, dalla finestra vidi un vecchio compagno di altre detenzioni. Lo chiamai. «Ma dove siamo finiti? Nel culo del mondo!» Mi regalò un pacchetto di sigarette. Era tanto che non fumavo. Non avevo neppure il permesso di tenere con me dei fiammiferi. Quel pacchetto era un regalo. Proveniva da un pensiero amichevole, da una gentilezza, ed era ciò che più di umano e affine alla vita avessi con me, assieme alle talpe. Mi ci attaccai fino a rivolgergli la parola ogni volta che un pensiero prendeva forma. Passato qualche giorno, volli fumare una sigaretta e chiamai la guardia per chiederle di farmi accendere. «Chi te le ha date queste sigarette? Ma che te ne frega a te? Me le devi rendere. E perché? Mica sono tue. Non le puoi tenere. E allora vieni a prendertele, ti aspetto». Vennero in due. Me le suonarono. Ero scalzo. Entrarono con i loro scarponi e mi montarono sui piedi, mettendomi già così fuori gioco. Poi mi riempirono di botte, portandomi via il pacchetto di sigarette. Piansi di rabbia, come non avevo ancora mai fatto.
All because of you. I can see the city crumble all around me, press me to your chest, block out the view. You may be some kind of criminal, pick me up on because I loved you.
In my time. Arrivai così al 1999. I colloqui con il direttore si infittirono e l'11 novembre il Consiglio dette parere favorevole alla mia uscita, definitiva, con un abbuono di 90 giorni per buona condotta. Borgo Allegri non era più quello che portavo nel ricordo. Non solo le persone, i negozi, ma l'anima stessa del posto era cambiata e l'aria era diversa. Non arrivava più ad ossigenarmi. Non era solo la mia vita ad essere rimasta chiusa dentro la parentesi di quegli anni. Il cambiamento non riguardava solo me. Nel giugno 2003, Alessandro, un vecchio amico, mi propone una stanza in via del Leone. Prendo possesso di questo piccolo spazio che è casa mia, con il mio nome sul campanello. Come diciamo dalle mie parti, non si nasce imparati. È solo attraversando e sperimentando l'errore lo possiamo riconoscere come tale. Questo certo non giustifica i miei sbagli, né quelli di chiunque si faccia colpevole di atti contro la dignità della vita, ma mai si può crocifiggere qualcuno alle sue colpe, scaraventandolo nella profondità del buio. Niente può autorizzare l'uomo a distruggere quella scintilla che è dentro ognuno di noi. Ho sopportato l'umiliazione feroce, ma la ferocia non l'ha avuta vinta. A Napoli si dice, più scuro della mezzanotte non può mai fare. Ecco, ho fermato le mie lancette sulla mezzanotte per 20 infiniti anni. Adesso, piano piano, sono ripartite e questa è la mia vittoria.
Look at me, high upon the hill. You could say I'm on top of the world. Baby,
E allora siamo arrivati alle 16, termina quindi anche questa puntata della Conta, anche questa dedicata agli OPG, questa nostra battaglia, credo di tutti gli uomini e le donne libere contro la presunta normalità, una battaglia che va condotta con ogni mezzo necessario e senza alcun tentennamento. La continueremo quindi anche la prossima volta, l'appuntamento è mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. Ho un avvertimento, una comunicazione di servizio, se volete. La trasmissione della comunità dello Sri Lanka non andrà in onda, che è quella che normalmente c'è dalle 5 alle 6, cioè dalle 17 alle 18, non andrà in onda quest'oggi per problemi di presenza di coloro che conducono la trasmissione della comunità strilanchese in Italia. Andrà in onda invece la trasmissione tra poco delle contaminazioni afro. Bene, è tutto quindi per quanto riguarda la Conta. Noi vi auguriamo una buona giornata, buon ascolto a tutti, ma soprattutto buona libertà.
E ciao a tutte e a tutti. Chi fosse interessato, appunto, il libro si chiama I due volti dell'innocenza ed è dell'ottima edizione dei Sensibili alle Foglie.
A mercoledì prossimo.
Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò
non mi farò peccare. Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare e ai sogni c'è un limite, te lo dai giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò non mi farò beccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ricordi. 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 Per droghe attesa, chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa. Scuola di vita è il pesce più grosso che mangia il più piccolo, la legge del mondo che gira con il piombo. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò non mi farò beccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. 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 Imparerò un mestiere che, perché no, non mi farà marcire.